ti sono Salta New York, tifoso interista, Marco mi conosce, naturalmente oggi sono felicissimo, ma io voglio, sono d'accordo con Paolo perché è vero, all'inizio dell'anno i tifosi avversari deridevano gli acquisti di Marotta, i vari Mkhitaryan, Acerbi, Sommer e compagnia bella. Venivano dati come nemmeno il peggiore sostituto dei predecessori. Il lavoro di Inzaghi è quello che ha creato questa squadra. Ecco perché questo è lo scudetto di Inzaghi, è suo e l'ha portato a casa per tutti noi tifosi, ma bisogna enfatizzare il lavoro di questo grandissimo allenatore che...
Beh, c'è poco da aggiungere, io sono, siamo abbastanza tutti d'accordo.
Era un comizio.
No, che salutiamo Salle che gioisce,
grande
giustamente.
Grande Salle, salutici New York City.
New York City. Allora ragazzi, andiamo anche un po', abbiamo accennato a Roma-Bologna, questo Bologna che è Luna Park rosso-blu.
Cioè, no, no, Marco,
tu ieri l'hai commentato.
Oggi sono un po' in difficoltà.
Sei in difficoltà. No.
Dopo la gufata di Papelito ieri,
ieri
sono,
proprio
l'ho
parlato.
L'ho annusata tutta. Proprio,
l'hai detto in diretta.
Che arrivava
poi,
questo, sai questo... brivido dietro la schiena,
detto
da Grammy Cottage,
è andato giù come una,
però
una scelta,
non me l'aspettavo da lui, troppo, con troppa cattiveria. No, non me l'aspettavo con queste parole.
Non sai che cosa ho detto ieri io, Massimo? Tanto lo ricordo.
Certo.
Cioè, mi aspetto che magari puoi dire Orlando sta facendo un buon lavoro. Cioè, ha parlato di se stesso.
Sì,
del...
sì.
Ma di una volta che bravo De Rossi, se... vuoi bene alla Roma veramente,
certo,
è il
certo
momento di dimostrarlo.
Palome. Dai, su.
Beh, insomma, io te lo dico.
No,
se uno c'ha un sentimento nei confronti della squadra, io capisco che te rode un po', che rosichi, che sta andando tutto bene, però non puoi, se ti fanno una domanda sulla Roma, ha detto complimenti a De Rossi, poi parliamo del passato, parla sempre di Budapest, parla sempre che lui era il volto della Roma, due parole per De Rossi.
Perché non voleva essere il volto della Roma.
No, ma per carità, l'abbiamo, ho capito, ha detto 115 volte. Io farei adesso, in questo momento, da qui fino alla fine della stagione, non so se siete d'accordo, un bando di vieto di interviste a Papelito.
Io sono un pazzo totale.
Non lo so, però José, c'è la prossima intervista, qui c'è Goofy, non si fanno più punti, qui, si ferma tutto.
Stare
capito?
Attenti, stare
adesso
attenti.
Scherzando.
No.
Però,
no.
Però, però insomma, Bologna,
Thiago Motta, Marco, l'allenatore
complimenti
più,
a Bologna,
l'allenatore più bravo che c'è in questo momento in Italia.
Addirittura?
Sì,
cioè,
sì,
lo metti davanti a tutti?
Tutti, davanti a tutti. Non si può giocare così bene a calcio.
È vero.
Assolutamente. E ti
mi
dirò,
consegno pure io Thiago Motta,
sì,
pensavo
sì,
fosse
sì,
invece
sì,
no.
E ti dirò, Marco, non è solamente la costruzione, come giocano,
è
i
tutto,
movimenti
tutto.
È che sono completi in tutti i reparti,
sì, è, vero.
È una squadra che fa gol, è una squadra che difende bene ed è la seconda migliore, cioè voglio dire
due fasi fatte.
Fanno le fasi in,
alla perfezione,
alla perfezione. Calafiori un giocatore clamoroso,
sì.
Lucumi che era un giocatore forte fisicamente ma con tanti difetti, soprattutto a livello tattico, ora una presenza davanti alla difesa mostruosa. Selemakers al Milan sembrava un cursore, solo giocatore di corsa, qui sta dimostrando di avere delle qualità anche tecniche clamorose. Ndoye, lasciamo stare Zirkzee, gli manca Ferguson. Ieri hanno rispolverato questo El Zuzzi, che ho fatto
El Zuzzi, sì, sì.
El Zuzzi, ho fatto una fatica in radio cronaca. El Zuzzi, però fa ora al di là del gol.
Un caratterino pure, perché
sì,
litigava con tutti
sì,
ieri, una
no,
roba,
insomma, qua secondo me bisogna davvero complimenti, un gol fantastico. Complimenti ovviamente a Sartori che molto probabilmente è bravissimo a scegliere i giocatori, però poi dopo il lavoro fatto sul campo dall'allenatore, la trasformazione di questa squadra secondo me è qualcosa di clamoroso.
Pronto per una big, dai. Big
sì,
di Serie A.
Io lo prenderei subito domani mattina.
Dunque, allora c'è un ascoltatore. Ieri ho visto la Roma, hanno fatto onestamente il massimo. Erano sulle gambe dopo la partita di giovedì.
Vero.
Però questo discorso lo ha smentito De Rossi. Non ha parlato di stanchezza ieri.
Secondo me, guarda, io l'ho detto anche in radio cronaca, Abraham non è pronto per giocare.
No.
Un anno
subentrare
di...
una cosa,
esatto,
stare in campo
un anno
dall'inizio
di inattività. Ieri, sì, ieri sì. Lukaku, con, anche se in un periodo dove segna meno, però giocatore troppo importante per la Roma, e Asmund secondo me doveva partire lui titolare, poi rinunciare in una partita così importante, perché siamo abituati a dire col Milan è importante, ormai sono tutti importanti, sono tutte finali da qui alla fine, cioè, giusto? E io anche Spinazzola, quel punto avresti tenuto basso Ndoi, Spinazzola è uno che ti attacca, che comunque crossa bene, ti punta. Credo che qualche scelta di De Rossi, che ovviamente rimane la grande sorpresa di questi ultimi due mesi perché gli va riconosciuto il lavoro, qualche scelta ieri secondo me non è stata azzeccata
da De Stefano Rossi. Ti chiedo, è il momento, il primo momento complicato per De Rossi?
Sì.
Perché adesso c'è la partita di recupero, poi c'è il Napoli.
La sconfitta con l'Inter ci sta, sì. Quella è inutile con Brighton dopo il 4-0 andata, non fa testo, questa è la vera botta. Cioè, nel calcio Massimo ci insegna, Marco, che può capitare di perdere, di anche interrompere una striscia, no? Una scia luminosa fatta di risultati, di, certo, di nuovi convincimenti, nuove consapevolezze, però non doveva accadere una partita, cioè questa partita non la dovevi perdere, quantomeno no. L'hai persa, e con tutte le polemiche, questo calendario fitto ormai braccato, perché sai, il discorso non è che ti vai a giocare un ottavo di finale, Massimo, ma adesso ti vai a giocare una semifinale. Quindi io adesso mi metto nei panni del gruppo, e tu c'hai lo schema dello scorso anno, dove alla fine Roma ha fatto il passo del gambero. Però
tu temi che possa succedere questo?
Allora, io non so dire con certezza quello che accadrà, però c'ha adesso la maggior parte della rosa a disposizione, poi tocchiamo ferro, speriamo che non accada. Però lo scorso anno era risicata la rosa, c'ha delle difficoltà Mourinho, poi sei arrivato con la scocca in finale, e anche in campionato hai fatto pochi punti. Io mi ricordo a Firenze era in vantaggio, aveva perso la partita in 3 minuti proprio perché c'aveva la testa altrove. Cioè tu ti stai giocando, apri due porte e vai a Dublino, ragazzi, sì, sì. Apri due porte mentre prima magari sei un ottavo, ne devi aprire sei,
assolutamente,
no. E quindi cambia, secondo me, psicologicamente è un crocevia fondamentale, sono d'accordo con te. Adesso si vede come si vedrà come reagisce il gruppo, come la forza, veramente il valore di tutta questa cosa che ha fatto per non vanificare questa rimonta. Perché poi, Massimo, parliamoci chiaro, le rimonte le paghi. Io mi ricordo un anno con Spalletti, la Roma fece una cosa pazzesca, ti ricordi quelle 11 vittorie consecutive?
Sì, sì.
Poi piano piano, certo, cioè alla fine le paghi le rimonte, cioè chi insegue soffre.
Non puoi mai sbagliare, non puoi mai abbassare la guardia.
C'è una media di 2,2,
purtroppo, no,
a partita, De Rossi ha fatto un lavoro enorme.
Però vi posso dire una cosa.
Prego.
Secondo me adesso, cioè un allenatore quando le cose vanno bene, ok, però anche nella difficoltà devi vedere l'allenatore,
sì, sì,
devi,
certo,
vedere quello. Quindi qua è un test importante,
sì,
pure per De Rossi, cioè è un momento di difficoltà che può arrivare, che tutti gli allenatori incontrano, lo sappiamo, no? Abbiamo visto tantissime situazioni, è lì che devi anche capire che risposta dà.
E scopriremo l'altra faccia della medaglia.
Esatto, l'altra faccia della medaglia.
Sono d'accordo.
È la lucidità, la freddezza, sì, anche l'invenzione, perché l'allenatore magari, ecco, lui, sono d'accordo con Massimo, perché le critiche vanno fatte anche a chi sta facendo bene. Magari, sai, lui pensava che Abraham, questo entusiasmo, potesse tradursi in qualcosa di positivo, invece è stata...
Però una cosa, io ieri l'ho sentito nel post partita, l'abbiamo mandato in onda qui durante la serata di Gol di Notte, e ti devo dire che mi ha colpito perché... A me è sembrato molto lucido anche ieri. Ha allontanato tutte le questioni. Voglio parlare,
bravissimo,
dell'arbitro.
Guarda,
non voglio parlare della stanchezza.
Fatto.
Dobbiamo lavorare. Cioè, mi è sembrato uno allontanato tutta una
questo
serie di
questo è il messaggio
ali,
che,
esatto,
deve dare al gruppo,
esatto,
giusto?
Sembrato,
no, no.
Cioè, lui ha capito che c'è questo momento. No, attenzione, perché adesso c'è questo.
Ma l'effetto
recupero.
Florida, scusa, hai sentito l'effetto Florida che dal professor Messo, non mi ricordo. Magliocca, lo ricordi, il professor Venturati. Lui in conferenza stampa prima della partita del ritorno del Milan,
sì,
ha imparato questa cosa qua, questo professore, l'effetto Florida, che ti insegna uno schema, diciamo, mentale, che
Ventura.
In America di un effetto Florida è un esperimento, ti fanno delle domande a dei giovani più degli anziani, parli di rughe, di vecchiaia, e quello che per lui raggiungevano le stanze lentamente, nel senso che più ripeti, lui in buona sostanza, sì, delle parole che ti stancano la mente, diventi più debole, e quindi lui lo legava al fatto del reclamo su questa cosa qua della Lega, dell'avversità, di un ostracismo che più o meno si
allontaniamo
cosa. Mettiamo un punto, perché ti crei degli alibi, pensi pesante, diventi debole, ah non ci aiutano, non ci tutelano. Io l'ho trovato esemplare quel tipo di messaggio.
Stupendo,
come ho trovato esemplare, sono d'accordo con Marco e con te. Cioè, ieri ha detto: ragazzi, è vero che ha sbagliato, ma riesca le cose. Però, ragazzi, non entriamo in questo tunnel. Perché ci fa, è solo controproducente, ci fa male,
detto,
ci allontana
la munizione, però da quella munizione noi abbiamo sferato poi il gol. Bravo. Quindi se segnavamo del cartellino chi se ne frega,
ma se
cioè,
ne
capito?
Frega, ma davvero.
No, invece vi voglio chiedere un'altra cosa.
Straordinario De Rossi.
Sì, comunicativamente guarda,
no, ma poi una
è anche
straordinario.
Senti Massimo, tu stasera commenti anche Lazio-Juve.
Sì.
Che partita vedi? Cioè dai delle possibilità alla Lazio oppure è una finale scritta, cioè nel senso la Juve va comunque? Può creare delle difficoltà questa Lazio qui?
Non credo. No, devo essere sincero, non credo, perché penso che Allegri stasera lavorerà molto sulla fase difensiva, dunque si affiderà alla parte più forte dove gli dà più garanzie. Poi ovviamente spero di sbagliarmi per i tifosi della Lazio, perché e anche per me che
non è
no,
che stai facendo una guarda,
no, dico anche per me che sono lì a commentare la partita, fosse un 4-2, un 2-4, è anche più divertente, cioè, più facile da commentare. Al di là di questo,
cioè la vedi difficile?
Sì. vedo una Juve arroccata. Sempre arroccata, però è vero anche che qualche spazio nel gioco di Tudor comunque
lo puoi prendere.
Non ho ancora capito se gioca Chiesa o Ildiz, perché non ha sciolto questo dubbio. Hai un grande Vlahovic in condizione straordinaria, insomma la vedo dura che la Lazio riesca a recuperare.
Stefano?
Più o meno quello che ha detto Massimo, però io dalla Lazio mi aspetto, ecco, forse con il Genoa, che è una squadra che ti consente di sviluppare un gioco, ti concede spazi, è una squadra che... Io l'ho vista bene a Genova la Lazio.
Sì, con più gamba.
Con gamba, con propositi diversi, con una concentrazione, una partecipazione diversa. Certo è che hai di fronte la Juve, parti da 1-0-2, l'apporto del pubblico, secondo me anche questo connubio con il pubblico, bisogna vedere se fiuta qualcosa anche il tifoso, bisogna vedere quanti tifosi andranno allo stadio.
Esatto,
non molti.
E non molti, allora questo è già il fatto che non credere a questo tipo di impresa. Io credo che però insomma la Lazio scenda in campo per cercare quantomeno di mettere in discussione il risultato
dell'andata. Poi c'hai Marco.
Poi sai, riuscirci è un altro conto, e poi soprattutto sono d'accordo con te, con una squadra chiusa, la Lazio è attesa alla prova del 9, fatica.
Poi non so se ripropone Immobile.
Guarda, la probabile formazione te le leggo tutte e due adesso, è una probabile Mandas tra i pali, Patrick, Romagnoli, Gila, Isai, Kamada, Vesino, Marusic, Felipe Anderson e Luis Alberto, quindi dietro l'unica punta che al momento vi danno Castellanos.
No,
quindi Guendouzi è Immobile in panchina. Mentre la Juventus classico vestito tattico 3-5-2 con Perin, Rugani, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKenny, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic. Per rispondere un po' alla domanda.
Sì. Classica Juventus, dai, molto attenta con i cinque centrocampisti, molto bassa, mi immagino. Poi magari sarò.
Che ci può stare però a stare basso in questa
sì,
partita.
Sì, no,
ragazzi,
certo che
ci sta. Cioè, tu hai il 2-0 di
soprattutto,
vantaggio, lasci la palla, il pallino agli altri.
Soprattutto sei i primi 20 minuti che comunque sono sempre delicati, no? Quando una squadra deve rimontare. Però poi dopo io credo che con Cambiasso, un giocatore di gamba che si inserisce, pericoloso, Chiesa la giocata te la inventa sempre. Insomma, la Lazio può fare una buona partita, ma la sensazione è che la Juve è comunque un gol.
Guarda, se
faccio.
Finiva 1-0 all'andata,
esatto.
Cioè non prendeva quel secondo gol, allora la partita era molto aperta.
Bravo Marco.
Due gol sì, si possono fare, perché l'ha fatti con tutto il rispetto, se li fa il Cagliari puoi pensare di farli anche tu,
certo.
Gol. Però ti devi esporre, e sai, è comunque una semifinale, c'è un obiettivo importante.
Può accadere soltanto nel caso in cui la Juve molli un pochino, faccia degli errori, conceda qualcosa. Insomma, è la situazione ideale per, no? Per Allegri. Parti da 2-0, ti metti lì, aspetti.
Senti, invece ti voglio chiedere anche un pensiero, Massimo, approfitto della tua presenza, perché poi domani sera c'è Atalanta-Fiorentina, altra gara. Noi l'abbiamo definita un po' una sfida totale, perché sono due allenatori che amano molto giocare a calcio. Insomma, lì c'è la Fiorentina, parte con questo vantaggio che rispetto alla Lazio, ad esempio, non è un vantaggio enorme, no?
No, sono d'accordo, non è un vantaggio enorme, però ti dico una cosa, l'Atalanta è più forte della Fiorentina, se andiamo a guardare la rosa nella sua totalità, però la Fiorentina ha sempre fatto soffrire l'Atalanta, spesso l'ha battuta, dunque e anche nella partita d'andata che ho commentato, da un punto di vista tattico italiano era riuscito ad averla meglio su Gasperini, che non è una cosa per niente scontata, di solito
è vero.
Gasperini che vince le partite da
diciamo
questo punto
l'Atalanta
di vista.
Soffre la Fiorentina.
Soffre la Fiorentina.
Sì. Nelle ultime sfide in campionato sono d'accordo.
Già l'ha buttata fuori qualche anno fa in Coppa Italia.
Vero.
E poi è diventata ormai, siccome tra Gasperini e il pubblico della Fiorentina c'è, insomma, diciamo che non si vogliono molto bene, è diventata a livello anche di tifoseria.
Di rivalità.
Sì, tipo, non ti dico Lazio-Roma, ma si odiano. Sportivamente.
Certo. Allora, tra poco andiamo in pausa, però voglio fare un gioco.
Prego.
Usciamo un attimo dalle nostre analisi. Voglio fare un gioco. Allora, parto con Massimo. Ti do 5 nomi.
Sì.
Te li comincio uno alla volta.
Ok.
E tu mi devi fare una classifica da 1 a 5.
Ok.
Quindi li posizioni dove vuoi.
Tremendo.
No, è tremendo, cioè, sì.
Lo so, ragazzi, bisogna pure un po'.
È tremendo,
ci dobbiamo un po' divertire. Allora, ti do 5 nomi, tu mi metti da 1 a 5, lo posizioni come vuoi,
sì.
Non conoscendo naturalmente quelli successivi,
Sì.
Allora, parto. Gasperini.
2.
Secondo posto.
Sì.
Spalletti.
Spalletti. No, due non si può, Spalletti, Luciano il mio mito, 1, lo metto davanti.
Primo
a
posto,
sì.
Ancelotti.
Io so come te frega.
Lo so.
Ma che
lo
una
so.
Peste.
Lo so. Ancelotti, vabbè, lo metto al terzo posto.
Terzo posto. Inzaghi.
Quinto posto.
Conte.
Quarto posto.
Allora...
Mi dispiace mi dispiace solo per Carletto, perché però per me Luciano
confermi questa cosa,
sì. Per Luciano, che poi per me questa avventura con la nazionale
ha un'intelligenza e una preparazione che è fuori dal comune.
Bene, tu dove pensi di essere esente in pallomeni?
Aspetta,
ti do 5 allenatori che sono stati un po' le sorprese di quest'anno.
Ok,
vabbè,
però.
E uno ha fatto molto bene. Palladino.
Quinto.
Però. Italiano.
Quarto.
Gilardino.
Secondo.
Baroni.
Terzo.
Motta.
Primo.
Vabbè, però.
De Rossi ce lo metti, però.
No, ho messo questi un po'.
Però, De Rossi sta facendo un grande
De Rossi è arrivato in corsa. Dove l'avresti messo, De Rossi?
C'è una preparazione.
Primo? Sì. Davanti a Motta?
Sì, sì. Sorprese. È una sorpresa. Si è catapultato in Serie A. Esordio. E gestisci la Roma. Alleni la Roma.
Anche se ha fatto meno, diciamo, settimane d'allenamento.
No, ma ragazzi, ma ha fatto un lavoro enorme. Adesso, guarda, io ti dico, può arrivare pure sesto in Champions League, tutti diranno, ha visto, ha fatto la cosa, per morire. Roma, la conosci?
Sì.
Io non parteciperò a questo giochino, l'ho detto all'inizio.
Sera,
anche se arrivo ottavo,
l'ho sentito
De Rossi a tempo indeterminato la Roma.
Tu l'hai sempre detto,
sempre,
della
ma
conferma.
Perché vedi come parla? È un uomo di sport, è un uomo che serve anche al movimento, ragazzi. Adesso non è che voglio fare... Io non sono il procuratore di De Rossi, però a me piace... Ben venga questo tipo di... E poi è leale. Mi piace proprio come interpreta,
come interpreta
lo sport. Proprio questo, è pulito.
Ce n'ho un ultimo Massimo, che riguardano 5 giocatori che tu in qualche modo hai incrociato nella tua carriera,
Adesso arrivano le legnate.
Adesso voglio vedere. Vai. Sia da qualcuno da compagno, qualcuno da avversario.
Sì.
Quindi,
non fare sconti, Massimo.
Non fare sconti. Allora,
qui a Maracanà.
Parto con Del Piero.
Del Piero lo metto secondo.
Secondo posto. Savicevic.
Vedi come te frega.
Vabbè. Terzo.
Terzo Savicevic. Lothar Matthäus.
Vedi, tu mi tocchi insieme a Maldini, il mio idolo, perché Lothar era fantastico. Ok,
attento, perché...
vabbè, quarto,
Matteo.
Che ti devo dire, perché c'è Battistuta, dai.
Aspetta,
no, me lo immagino.
Qui ce ne tiro fuori uno che riguarda un po' una città che ti sta nel cuore.
Sì.
Attenzione, Giancarlo Antognoni.
Non metterlo quinto, perché...
lo metto uno. Sai perché?
E dove mi mette Roberto Baggio, allora?
Oh, guarda che figlio. Guarda che figlio di
Roberto Baggio, dove l'hai messo?
Roberto Baggio. Allora, però ti dico la verità.
Che verde come si diverte, eh?
Sì, no, mi ha massacrato. Sai che ti dico, però Antognoni l'avrei tenuto al primo
posto. Quindi hai detto Antognoni.
Ma non per amicizia, perché Giancarlo
Savicevic,
sì, mi hai messo tutti i campioni clamorosi. Sì,
Matteo Sebastiani.
Mi dispiace, ora Robby, per fortuna. Che devo fare?
L'ho fregato, come si dice in gergo.
No, perché ha cominciato subito con giocatori straordinari.
Sei amico pure di Baggio?
Sì. Siamo amici, fratelli. Dunque se abbiamo vissuto assieme, in ritiro assieme, in camera assieme, dunque.
Forte, simpatico. Massimo, dicevano molto, di te molto. Che eri un po' il suo erede, no? Vero?
È stato un problema, perché poi dopo, insomma, vai a Firenze, il primo anno, sai, ho fatto 9 gol in 17 partite, tutti, cioè ero diventato Dio, no? Per loro.
Non solo per i gol, ma anche per le giocate, per la qualità
comunque
che avevi
loro,
proprio,
no? Fallumine,
loro
era un fenomeno.
No, loro rivedevano proprio
nelle giocate,
poi
mi ricordo.
Poi Baggio
potevano giocare insieme.
Baggio era, sì, esatto.
Avrebbero potuto giocare,
esatto,
insieme.
Perché Baggio era più attaccante,
esatto.
E io ero giocatore un po' più
agonistico,
completo,
combattivo, completo.
A tutto campo.
Ma tu l'hai sofferto questo paragone?
A Firenze è stato pesante. Marco, è stato pesante. Poi dopo sono arrivato lì.
No,
mi volevano benissimo. Poi dopo c'è stato un anno molto particolare, molto difficile, perché da trequartista mi misero a fare il quarto a sinistra, 4-4-2, che andavano un po', secondo me, a screditare i giocatori come
di
me,
talento,
no?
Cioè,
perché svilito. Dovevi avere chiaramente quella posizione.
Chi è stato?
Ranieri. Ranieri, che 4-4-2, ma non è colpa sua.
No, che tu poi lo facevi bene.
Sì,
perché
però,
c'hai corsa, c'hai.
Sì, però pur di adattarti.
Però non era la roba tua.
Però, insomma, teoricamente io, se avessi continuato, al di là degli infortuni che fanno parte purtroppo della vita di un calciatore, trequartista comunque da 10 gol all'anno, capito?
Sì,
8-10 gol all'anno.
Ma non solo trequartista, ti avrei visto anche come seconda, come sottopunta,
o
anche come mezzala d'attacco,
perché
tu eri molto eclettico, potevi ricoprire un sacco di ruoli. Cioè lui c'aveva una corsa, uno strappo, poi ti piantava... Quando partiva,
no, poi sai,
il
la
gomito
cosa che mi
si faceva rispettare,
che mi piace sottolineare sempre, perché nel libro di Battistuta, no, il suo primo libro, menzionano sì, infatti, i tanti assist di Rui Costa. Beh, lui dice: in realtà, guarda, i primi 33 assist me li ha fatti tutti Massimo Orlando. Ecco, queste sono piccole soddisfazioni, perché effettivamente non era difficile fare l'assist a Battistuta, perché aveva questo movimento a 360 gradi.
Ma Massimo, posso chiederti i passaggi, approfitto, poi andiamo in pausa, guardando un po', tu sei stato, diciamo, la Fiorentina sei stato un parecchio tempo, no?
Sì,
rispetto
sì.
alle altre... I passaggi precedenti, Juventus e Milan, quelli lì, ma, cos'è che non ha funzionato?
No, ecco. Juventus sono arrivato e mi ricordo che c'era Montezemolo, e una partita Juventus-Atalanta, mi vengono a chiamare, ti vuole l'avvocato Agnelli.
E tu sei andato?
Sei 18 anni, l'avvocato Agnelli tremano.
Quindi
le
giovanissimo
gambe.
Eri, no?
Okay. Mi siedo nel mezzo, non mi guardava neanche in faccia. Noi crediamo molto in lei, la mandiamo a giocare a Firenze, ci assicuriamo con un... Insomma, a 18 anni, Marco, devi andare a giocare. E chiaro, sei alla Juve, ma c'era Baggio, c'era...
Strada chiusa, diciamo.
Strada
chiusa. Possibile.
E vado alla Fiorentina. Quali erano gli anni subito dopo la partenza di Baggio, dunque un odio verso la Juventus che era veramente, lo respiravi. Dunque io sono arrivato comunque tacciato da ex Juventino, è stato duro all'inizio, dunque mi hanno portato nelle sedie dei tifosi, ho dovuto fare una specie di macumba, voglio dire, a 18 anni sono cose un po' pesanti, sì, sono cose un po' pesanti.
Dove tu dicevo voglio giocare a pallone, vissuto, che me ne frega,
esatto,
no?
Ho vissuto una pressione, poi cosa è successo? Che subito sono esploso e c'avevo tutto il mondo addosso, Fiorentino. E sai, lì o tu sei forte forte...
Chi era l'allenatore?
C'era quando sono arrivato io il primo anno, Lazzaroni. Spettacolo, perché Lazzaroni ti diceva, vabbè, andate fuori stasera ragazzi, tornate per le due, non è un problema.
L'allenatore ideale, il tuo allenatore ideale. Ma...
Io volevi bene, no? C'è basta, questo che allenatore.
Brasiliano, secondo te.
Sì, sì.
No, no. Dunque, io ho dei bei ricordi. Fino a quando veramente non sono arrivati gli infortuni, poi da quel momento in poi cerco veramente di non pensarci, perché ancora ora di notte tante volte mi sveglio con mezzi incubi, perché smettere quando tu hai deciso
è un conto,
smettere perché sei costretto,
ti rimane qua.
Sì.
Un po' quello che è successo anche a te, vero?
Sì, 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 però bisogna,
ma adesso devi lavorarci.
No,
c'hai voglia magari di rimettere, di rivivere quel pezzo che non hai potuto vivere perché tuo malgrado ti
esatto. Poi mi ha dato fastidio la gente, hai voluto smettere, ma come? A 27 anni uno vuole smettere, ma
che altro calciatore,
ma di che?
Deve avere anche il coraggio, questo di è il segno di intelligenza.
Sì,
però,
sì, assolutamente.
Cioè, ci sono certe pippe che ancora
che vanno avanti.
Io ho smesso con un anno di contratto ancora, ti dico
pippe,
solo
però,
questo.
Perché le pippe sono queste, sono dementitori.
Dementitori, mi piace questa cosa. Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo, che bel momento.